Eccoci giunte all'ultimo podcast per quest'anno scolastico. Oggi parleremo di testi non narrativi, cioè non fiction, tipologia testuale che nell'avventura più grande troverete declinata nei tre volumi con curvature diverse. In prima, il testo espositivo divulgativo, in seconda l'articolo di approfondimento e in terza il testo argomentativo. In realtà, però, la non fiction è presente anche trasversalmente nelle sezioni parlare e scrivere di libri, che accompagnano verso la scrittura di annotazioni, lettere recensioni e veri e propri commenti. Linda, perché così tanta attenzione a una tipologia testuale solitamente poco trattata?
Poco trattata, ma molto letta. Infatti, la prima ragione che mi viene in mente è pratica. Certamente noi leggiamo molta più non fiction che fiction nella nostra vita. Siamo davvero immersi nella lettura di testi non fiction di vario tipo. Possiamo leggere romanzi per 2 ore al giorno, vero, ma se provate a far caso, quanta non fiction vi scorre sotto gli occhi quotidianamente? Articoli, commenti, saggi, anche un post sui social, per dire. I nostri studenti, come noi, sono curiosi, amano leggere argomenti che ritengono interessanti, sì. Anche la pesca, sì, anche gli insetti, qualunque cosa, e cercare informazioni su ciò che sta loro a cuore. Si tratti di band musicali, di videogiochi, di diritti civili o di animali. E noi su questo lavoriamo, abbiamo intenzione di lavorare. Insegnare a comprendere e a scrivere non fiction è inoltre una questione etica. Significa contribuire a crescere cittadini e cittadine consapevoli e attive, che sanno esercitare il pensiero critico, mettere in discussione quello che leggono, a partire dalle fonti, non solo da quello che c'è scritto se li colpisce o meno. Sono in grado di vagliare le informazioni e poi sono in grado di ricercare e comunicare con rigore, ma anche con passione, ciò che sta loro a cuore. Adesso qualche notazione tecnica, proprio perché di non fiction si parla poco e si legge tanto. Loretta, come avviene la comprensione di un testo di non fiction? Noi per anni siamo stati abituati a imparare a comprendere in tutti i modi la poesia dal 200 a qui, ma poche volte ci hanno fatto riflettere su come si comprende un testo di non fiction.
Sì, hai ragione Linda, e in realtà è molto importante avere chiaro come il nostro cervello funziona quando ha le prese con un articolo di giornale, un testo argomentativo e, come dicevi tu, anche un post su Facebook, perché è diverso rispetto a quando il nostro cervello legge narrativa o poesia. Sappiamo per esempio che per comprendere in profondità un testo narrativo comporta essere in grado di ricostruirne gli eventi principali e la struttura, interpretarne i vari elementi e infine rispondere al testo con le nostre impressioni, le nostre connessioni, le nostre domande, quelle che Agnese ha efficacemente sintetizzato in una tabella fatta a forma di Y, e riflessioni su come la lettura ha arricchito e modificato la nostra visione del mondo. La comprensione di un testo non fiction, invece, prevede dei passaggi diversi. Basta che pensiamo un attimo, ci fermiamo a riflettere su come noi comprendiamo quando leggiamo, no? Su come, quali strategie mettiamo in campo. Prima di tutto ci facciamo un'idea di ciò che stiamo per leggere da quello che chiamiamo paratesto, e quindi leggiamo il titolo, leggiamo e diamo un occhio agli accorgimenti tipografici, le parole in grassetto, no? I titoli dei paragrafi, notiamo la presenza di illustrazioni e grafici, quindi ci facciamo un'idea generale di quello che stiamo per leggere, e poi in modo totalmente naturale, direi quasi automatico, non ce ne accorgiamo neanche, lo confrontiamo con ciò che già sappiamo o pensiamo di sapere sull'argomento. Questo aspetto, quello delle preconoscenze, è cruciale per la comprensione. Sono molti gli studenti e le studentesse che per vari motivi possono contare poco su questi importanti ganci durante la lettura. E senza questi ganci, senza le cose che già sappiamo, non è possibile fare inferenze e neanche fissare le nuove conoscenze, non ci sono appigli, e fare loro spazio in una più ricca visione del mondo, quindi qualcosa che ci arricchisca. Diciamo che molti nostri alunni si vedono passare sotto il naso questi testi, che poi devono anche trovarsi a studiare anche nelle altre discipline, e non trattengono niente perché non hanno preconoscenze.
Ecco perché è fondamentale che nella nostra comunità moltiplichiamo i momenti di confronto a coppie e in piccolo gruppo su testi espositivi e argomentativi. Le conoscenze, quando vengono condivise, si moltiplicano. Le tue preconoscenze, quello che sai tu, diventa anche mio e quindi posso affrontare un testo complesso in modo più proficuo. Questa è quella che noi amiamo chiamare l'inclusione invisibile, perché è la comunità che sostiene la comprensione di tutti. Così, nell'avventura più grande, in apertura di unità, abbiamo proposto strategie su quello che potremmo chiamare leggere prima di leggere, che hanno il compito di preparare il terreno su cui seminare e far fiorire la comprensione. Quando leggiamo un testo espositivo, poi, prima attiviamo strategie di comprensione e interpretazione e solo alla fine ne ricostruiamo il contenuto nel suo insieme, perché solo dopo aver compreso il testo a fondo siamo in grado di decidere quali informazioni tenere e quali scartare, quali sono indispensabili e quali sono accessorie. Pensate a come studiamo, per esempio, appunti, schemi, riassunti, li facciamo solo dopo aver compreso quello che stiamo studiando. Pensate un attimo quando andavate all'università o ogni volta che vi trovate a studiare un testo, gli appunti venivano dopo. Certo, noi siamo lettori e lettrici esperte, quindi magari li facciamo anche durante. Il nostro modo di lavorare sui testi è a spirale, se vogliamo, ritorniamo più volte, selezioniamo, aggiungiamo e togliamo. Ma i nostri lettori devono imparare a farlo e quindi dobbiamo guidarli passo passo. Ecco perché nell'avventura più grande abbiamo deciso di spostare le strategie di ricostruzione del testo dopo a quelle di comprensione di primo livello e a quelle che guidano i significati profondi. Si tratta di un abito mentale che è necessario acquisire e lo notiamo nella tendenza di molti nostri alunni e alunne a identificare lo studio con l'imparare a memoria. No? Io imparo a memoria perché non so selezionare, non so scegliere. Infine, da lettori di non fiction, siamo chiamati a reagire, a non rimanere indifferenti di fronte a ciò che leggiamo. Tutto quello che impariamo ci modifica, ci trasforma e porta ricchezza tanto a noi quanto alla comunità di cui facciamo parte, perché appunto siamo membri di una comunità che apprende. Ecco perché nell'avventura abbiamo voluto porre un fortissimo accento sulla dimensione sociale della costruzione di conoscenza. Molte strategie che troverete partono sì dal singolo, lo mettono a confronto col testo, e poi si estendono verso il gruppo, e questo per noi ha una forte valenza civile, come diceva prima anche Linda. Passiamo ora alla scrittura. Agnese, su quali aspetti del processo di scrittura è più necessario insistere quando lavoriamo al testo espositivo divulgativo?
Quando in classe io propongo, ma tutte noi proponiamo, un percorso di lettura e di scrittura, soprattutto di testi non fiction, è fondamentale, secondo me, insistere su alcuni aspetti. In primo luogo è essenziale puntare sulla fase di ricerca. L'accuratezza e la completezza delle informazioni sono alla base di un testo ben scritto e affidabile. Questo, infatti, include il rispetto per la proprietà intellettuale e l'importanza di citare correttamente le fonti. Non è che se ho trovato una notizia su internet, allora questa notizia è per forza vera. L'attendibilità delle fonti e la creazione di una bibliografia accurata sono due pilastri fondamentali. Questi due aspetti non solo garantiscono l'accuratezza del testo, ma contribuiscono anche alla trasparenza e all'integrità dell'intero processo di scrittura. E in un'epoca di fake news, disinformazione, è più importante che mai insegnare ai nostri studenti l'importanza di verificare le proprie fonti e condividere le proprie scoperte in modo trasparente. Poi, dopo aver posto queste basi con una ricerca accurata e un'analisi critica delle fonti, è necessario guidare gli studenti nella scelta dell'argomento, nel definire l'idea di fondo e nell'organizzare la struttura del testo. Questi passaggi permettono di creare un testo coerente e ben strutturato. L'obiettivo finale dovrebbe essere quello di unire il vero, la verità, cioè ovvero le informazioni accurate e verificate, al bello, alla bellezza di un testo ben scritto. Questo richiede sia rigore nella ricerca e nell'analisi, ma anche e forse soprattutto passione per il soggetto trattato. Ma non dimentichiamo che un testo non fiction ha anche una forte valenza orientativa. Questo genere di testo non solo informa, ma guida il lettore verso una comprensione più profonda del mondo. In questo senso, lavorare su un testo espositivo o argomentativo in classe può contribuire a formare cittadini più informati, pensatori critici e individui più consapevoli del mondo in cui vivono. Proprio come un viaggio, anche il processo di scrittura può essere un'opportunità di scoperta e di crescita. Insegnare ai nostri studenti a scrivere testi non fiction non solo è un modo per sviluppare le loro abilità di scrittura e di pensiero critico, ma è anche un'opportunità per farli arricchire culturalmente e socialmente. Insegnare a scrivere significa anche insegnare a pensare, a cercare, a verificare. E soprattutto, insegnare a scrivere significa insegnare a condividere la bellezza e la complessità del mondo in cui viviamo.
Sapete cosa stavo pensando? Che in questo podcast abbiamo parlato di non fiction, ma in realtà la parola che stava sotto, secondo me, è educazione civica. Stare in classe è sempre fare educazione civica. Noi facciamo educazione civica con il nostro modo di stare e di abitare la classe, con la quale lavoriamo perché ci sia in classe, la reazione che vogliamo ci sia in classe. Facciamo educazione civica quando portiamo i testi e facciamo fare alcune attività. Il nostro lavoro è educazione civica, perché l'educazione civica non è qualcosa da fare, è prima di tutto un modo di essere. E quando noi abbiamo progettato l'avventura più grande, abbiamo anche davvero pensato a come in classe si potesse diventare cittadini e cittadine del mondo.